In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Buon pomeriggio, 335 12 43 317 per i vostri sms, scriveteci TAV o no TAV. Andrea Lorenzini è andato a chiedere in giro.
Cosa ne pensa degli scontri che stanno avvenendo in Val di Susa per la costruzione del treno ad alta velocità?
Ma io che ne so, non me ne intendo di quelle cose.
Se costruissero una linea TAV vicino a casa sua, come reagirebbe?
Penso che abitanti per i rumori e tutto quanto non è che sia l'ideale.
Lei protesterebbe?
Ma a me non mi interessa a protestare.
Quindi farebbe passare il treno vicino a casa sua tranquillamente?
Io sì.
Esisterà sicuramente qualche altro modo migliore, anche più economico, perlomeno più votato all'ecologia.
Lei pensa che l'Italia sia al passo con gli altri paesi europei in generale?
Non proprio, ma non credo che sia con la TAV che andremo al passo con gli altri. Potrebbero essere migliorati altri aspetti prima di quello delle comunicazioni.
Penso che l'alta velocità sia innanzitutto una svolta verso il progresso, però allo stesso tempo ha dei contro. La Val di Susa è uno, penso sia un patrimonio per l'Italia, è un inquinamento acustico e non solo, può danneggiare sia gli abitanti ma tutto il popolo italiano.
Secondo lei quindi i manifestanti sono terroristi, come li ha definiti Maroni, oppure fanno bene a manifestare?
Allora, innanzitutto nello stesso giorno ci sono state due tipi di manifestazioni. Una prima manifestazione pacifica a cui hanno partecipato bambini, anziani, e che quindi credo che sia stata giusta. E invece la seconda, quella che poi è stata fatta dai Black Bloc, che sono appunto questi gruppi di estremisti che erano oltretutto provenienti da altre parti del mondo come la Spagna, la Francia, e che quindi non credo che avessero un interesse reale per ostacolare la TAV. Credo che siano soltanto delle forme di fanatismo e che le forme di violenza vadano sempre in ogni caso condannate. It's a
celebration. Ma lei la TAV la vorrebbe?
Se è una cosa che serve a migliorare i trasporti e a rendere le infrastrutture italiane migliori, secondo me è una cosa positiva.
Pensa che collegamenti con le nazioni vicine siano necessari?
Però come dicono che la linea già c'è, però quella che già c'è, che parte da Torino a Bardonecchia e fanno tutto il percorso fino in Francia, però come dicono lì, che lì c'è sta parecchio amianto, parecchio uranio, come dicono, perché io non lo so.
Se facessero il treno ad alta velocità dietro casa sua, lei sarebbe favorevole sempre?
No. Sta lì a questione.
:13, eccoci qua di nuovo in diretta sulla Radio Vaticana. Vedremo meglio questo pomeriggio in che cosa realmente consista questo progetto TAV e perché ci si oppone. Il movimento No TAV è contrario alla realizzazione di questa nuova linea ferroviaria Torino-Lione, cioè a questa parte del progetto tratto pianificato dall'Unione Europea per collegare Lione a Budapest e successivamente arrivare fino al confine ucraino. L'idea alla base della protesta portata avanti da questo movimento è che la linea ad alta velocità progettata in Val di Susa sia un'opera inutile alla popolazione italiana ed europea. Vedremo meglio in seguito. Intanto andiamo a Torino con Massimo Numa, giornalista del quotidiano La Stampa, che ha seguito in modo particolare le vicende degli ultimi scontri in Val di Susa. Ben trovato, buon pomeriggio Massimo.
Buongiorno, ciao.
Com'è ora la situazione sul fronte soprattutto delle tensioni?
Ma adesso in un attimo di stand by, il movimento stasera si riunisce in assemblea, cioè il movimento, il Comitato di Lotta Popolare, che è un'organizzazione che fa parte del movimento, si riunisce a Bussoleno, che è un po' la culla dell'ala più dura del movimento, e vedremo che cosa decideranno nei prossimi giorni. Adesso hanno intenzione di organizzare un campeggio in un'area vicino ai cantieri dal 10 al 30 luglio, che insomma qualche preoccupazione la dà, perché tra i promotori ci sono noti esponenti dei centri sociali e non credo che andranno lì a giocare a pallone.
Ripercorriamo le vicende di domenica scorsa?
Sì, domenica scorsa è successo che gli organizzatori avevano garantito in modo ufficiale all'istituzione, al prefetto e alla polizia che sarebbe stata una manifestazione pacifica, c'erano previsti tre cortei, lo scopo era quello di stentare un assedio virtuale al cantiere. Peccato però che nell'avvicinarsi a questo cantiere qualcuno ha cominciato a tirare fuori funi, tronchesi, è stata gettata giù una barriera. A questo punto le forze dell'ordine, per ovvie ragioni e per far rispettare l'ordinanza prefettizio, hanno deciso di tenere lontani i manifestanti utilizzando i lacrimogeni che anche a livello intuitivo si capisce fanno meno male dei manganelli. Insomma, questo è.
Come procedono le indagini?
Ma le indagini procedono direi molto bene, nel senso che il copiosissimo materiale di immagini e di film, anche fatti dagli stessi Notav, sono ormai nelle mani della Digos, dei carabinieri, c'è in atto un incrocio di dati per individuare chi è passato da una manifestazione più che legittima, che è quello di esprimere un dissenso, e si è passati insomma a una violenza che ricorda più le guerre da stadio che una forma di protesta, ecco, per qualcosa contro qualcuno.
Hai ascoltato le voci che abbiamo mandato in onda? C'è chi addirittura dice che questo territorio c'è molto amianto.
Ma guarda, io su questi aspetti tecnici ti dirò, non sono molto ferrato, non voglio dire delle cose stupide. So che se io fossi, lo dico da cittadino, invece da cittadino posso dirlo, fossi un amministratore da Vassusa mi preoccuperei che tutti questi procedimenti vengano fatti rispettando tutte le tutele, la tutela della salute e dell'ambiente. Se queste non ci fossero, allora sì che mi batterei contro un progetto che in fin dei conti è un'infrastruttura. Se uno guarda le cartine dell'alta velocità si vede che a un certo punto manca un pezzo, e quel pezzo è quello che divide il Piemonte dalla Francia. Insomma, non stiamo parlando di un mostro, ecco, né di una bomba, né di una centrale atomica. È evidente che c'è una piccola parte della Valsusa che in questa specie di enclave c'è un'opposizione che è effettivamente fortissima. Questo movimento ha delle radici popolari molto forti, molto circoscritte, ed esprime, secondo me, una legittima protesta, una legittima presa di posizione. Da qui a dire che tutto il Piemonte è schierato da quella parte, mi sembrerebbe insomma un po' una forzatura.
Quali sono le prospettive, insomma, di questa protesta?
Ma guarda, io te lo posso dire solo dal punto di vista dell'ordine pubblico, che è il mio settore. Sicuramente un pezzo di movimento non si rassegnerà mai. Continueranno a compiere delle azioni di disturbo, delle marce, delle proteste, eccetera, eccetera, alla speranza che siano in grado, che abbiano gli anticorpi per espellere chi di questa protesta la sta strumentalizzando per passare un pomeriggio di divertimento, invece di andare allo stadio si va in Valsusa per far casino. Ecco, questo. Si spera che questo movimento abbia questi anticorpi. Per il momento questi anticorpi non hanno funzionato, speriamo nel prossimo futuro che funzionino, perché dei bilanci con tanti feriti sia da una parte che dall'altra è un po' una vergogna per tutti. Ecco.
Grazie,
soprattutto per il Notav. Ecco.
Grazie a Massimo Numa, giornalista della Stampa. Torneremo semmai a risentirci per fare ancora il punto della situazione. Buon lavoro.
A te, arrivederci. Ciao, 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 ciao.
E noi torneremo a parlare di TAV, sempre sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta. Saluto in diretta l'architetto Mario Virano, presidente dell'Osservatorio TAV. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi.
Prego, grazie.
Allora, so che questo osservatorio riunisce rappresentanti del governo e degli enti locali, sindaci, valsusini in primis. Qual è il suo compito?
Il compito dal dicembre del 2006 è quello di cercare di avvicinare le posizioni con coloro i quali sono disponibili a cercare l'avvicinamento, ovviamente. Abbiamo gestito il passaggio da una fase molto critica di totale incomunicabilità ad una, arrivando all'elaborazione di un progetto che è negoziato e discusso con una parte significativa di amministrazioni locali. Siamo a livello del progetto preliminare e quindi che è sottoposto adesso alla conclusione della valutazione di impatto ambientale per la sua parte internazionale, c'è tutto i margini tra adesso e un anno e mezzo di orizzonte temporale davanti per passare dal progetto preliminare al definitivo, e dove tutti quelli che riterranno di dare il loro contributo saranno ovviamente ben accetti.
Facciamo un passo indietro, è preciso parlare di TAV oppure questo è un termine improprio per definire il progetto?
No, è un termine improprio, nel senso che TAV vuol dire o la società, e questo non è il nostro caso, o il treno ad alta velocità, che è un treno passeggeri a 300 all'ora. Questa è un'infrastruttura che deve consentire l'attraversamento delle Alpi alla quota della pianura, perché i treni, soprattutto merci, vanno molto bene quando vanno in pianura, e l'unico modo per farli andare in pianura quando si incontra una montagna è quella di fare il tunnel alla quota della pianura. Questo è il senso del tunnel di base, così come fanno gli svizzeri col Gottardo, con l'Eschberg, come si sta facendo per il Brennero, ovviamente anche nel nostro caso, no? E dove i treni passeggeri vanno a 220 all'ora, cioè il normale standard che c'è in tutta Europa, e i treni merci vanno a 100 all'ora. Quindi il problema non è quello della super velocità, è il fatto di viaggiare in pianura anche in presenza di montagne.
Ci vuole ancora meglio precisare qualche dettaglio di questo progetto?
Sì, allora diciamo che per quello che riguarda il tunnel di base è un tunnel di 57 chilometri, quindi un po' più lungo di quello del Brennero e del Gottardo, di pochi chilometri. E di questi 57 chilometri, 45, quindi tre quarti, sono in territorio francese e hanno avuto la piena approvazione delle amministrazioni locali e delle associazioni ambientaliste. I restanti 12 chilometri sono quelli che riguardano il territorio italiano e sono quelli per cui è stato fatto il progetto. Poi naturalmente una galleria lunga deve avere delle, chiamiamole così, il termine non è perfetto ma fa capire il senso, deve avere delle uscite di sicurezza ad una distanza che non superi i 15 chilometri l'una dall'altra. Siccome in Francia il tunnel di base è lungo 45 chilometri, loro hanno già realizzato, si sono già realizzate tre gallerie di discesa che diventano le uscite di sicurezza, le discenderie che sono poi le uscite di sicurezza, una ogni 15 chilometri, se ne hanno fatte e finite tre, perché ovviamente ce ne stavano tre nei 45 chilometri, uno ogni 15. Nel nostro caso, che dobbiamo farne una sola perché abbiamo 12 chilometri, è la famosa galleria di Chiomonte, di cui si è aperto il cantiere una settimana fa e che domenica è stato oggetto, diciamo, di turbolenze spropositate.
Lei come si spiega queste turbolenze?
Beh, le radici sono molto lontane, stiamo parlando di un'opera nata male alla fine degli anni 90, che ha visto un progetto che probabilmente non era attentissimo alle esigenze del territorio ed una sua, diciamo, presentazione agli esordi della legge obiettivo, di cui era stato fatto, come dire, un uso un po' gladiatorio. La protesta popolare, la decisione di sospendere quel progetto, la decisione di costituire l'osservatorio, ricominciare il progetto da capo, facendolo completamente diverso dal precedente, ovviamente ha costituito un elemento importante che fa sì che oggi ci sono delle amministrazioni contro, ma ci sono delle amministrazioni a favore. C'è un quadro decisamente più articolato, ma la storia, il pregresso evidentemente continua a pesare. Dopodiché questo pregresso ha fatto sì che la Torino-Lione, a prescindere da dove passa e a prescindere da come è fatta, è diventato un simbolo. un simbolo di una concezione del modello di sviluppo, di una certa idea di progresso, eccetera, e in quanto tale, in quanto simbolo, è oggetto di una radicalizzazione delle posizioni, ripeto, al quale, ripeto, l'opera come fatta, dove passa, il fatto stesso che sia semplicemente un normale, moderno treno, così come si fa in Francia, in Austria, in Italia, diventa un elemento quasi secondario. C'è poi il fatto, se mi permette di aggiungere, questo nuovo progetto è per la stragrande maggioranza in galleria profonda, l'88% in galleria, scavata con la stessa identica tecnica con cui si è realizzata la metropolitana di Torino. Allora, è difficile capire come un'opera realizzata in galleria con le stesse modalità che si sono dimostrate alla prova dei fatti altamente compatibili con una città importante, con un bagaglio storico del barocco straordinario, in presenza delle Olimpiadi, in presenza dell'ostensione della Sindone e del suo rilancio turistico, dovrebbe essere quella stessa cosa fatta in una parte del territorio molto meno densamente abitato, dovrebbe avere degli effetti devastanti. È semplicemente non vero. Dopodiché, ovviamente, dobbiamo fare i conti anche con l'immaginario che in questi anni si è costruito nella testa di molta gente.
Ma è vero che ci sono ingenti quantità di amianto ed uranio in questo territorio e che quindi, ecco, con gli scavi e poi il trasporto potrebbero diffondersi fino addirittura alla periferia della vicina Torino?
Assolutamente no. Assolutamente no. Il tema dell'amianto, premesso che il tema che l'amianto, voglio dire, ci sono le tecniche di lavorazione, gli svizzeri hanno incontrato un filone d'amianto, di rocce potenzialmente amiantifere, e hanno messo in atto le normali, corrette tecnologie moderne per governare in piena sicurezza per chi lavora e per chi abita questo problema. Ma il precedente progetto passava all'interno della maggiore concentrazione di rocce amiantifere, che è quello del Monte Musinè. Questo progetto passa dalla parte opposta, dove queste concentrazioni non ci sono. L'uranio è semplicemente, come dire, uno spauracchio che non ha alcun fondamento scientifico, che è stato evocato per, come dire, le indubbie suggestioni che questo genera. Ma faccio notare, no, che nella stessa Valle di Susa sono state recentemente realizzate delle non trascurabili gallerie stradali, che hanno incontrato dei filoni di rocce amiantifere. La questione è nota a tutti, non è stata oggetto di alcuna preoccupazione e di alcun allarme, perché sono semplicemente state messe in atto le normali tecniche. La montagna che noi dobbiamo forare è la stessa dove è prevista la realizzazione, anzi dove è già avviata la realizzazione del tunnel autostradale del Frejus di 11 chilometri, nello stesso massiccio. Lei non ha sentito sollevare alcun problema, alcun allarme di questo tipo, pur essendo un'opera analoga, più breve, ma 10 chilometri non sono una sciocchezza, nella stessa montagna, con la stessa composizione geologica. Quindi, diciamo, c'è un uso nettamente strumentale di alcuni elementi che, qualora si dovessero marginalmente manifestare, oltretutto sono regolarmente e tranquillamente gestibili. Ma qui è evidente che è stato evocato un mostro, no? L'inquietudine, che tocca l'inquietudine delle persone, perché si vuole, come dire, colpire e aumentare l'effetto inquietante del simbolo TAV.
In che rapporto sarà questo progetto con la linea ad alta velocità che già esiste?
Allora, oggi esiste una linea, esiste una linea moderna da Torino a Milano. Poi si va da Torino a Chambéry, da Torino a Lione, si va con una linea storica continua ad avvalersi del tunnel di Cavour progettato nel 1857, quando la Savoia faceva ancora parte del Regno di Sardegna, e che è stata inaugurata nel 1871. Quindi le nostre relazioni del nord-ovest d'Italia con la Francia e l'Europa sono affidate a un'opera del 1871. Ovviamente è un'opera che fu lungimirante a suo tempo, ma è un'opera in cui non ci passano ad esempio i container, non ci passano i camion sui treni, mm-hmm, perché non ci stanno nella sagoma, eccetera. Allora, la linea esistente è una buona linea per quello che rappresenta le normali relazioni di breve raggio transfrontaliere, eccetera. Può svolgere una funzione passeggeri accettabile, ma a pendenze e poi soprattutto ai vincoli della galleria di Cavour, che non consentono alcuna competitività sul terreno delle merci e della logistica. E quindi in particolare la realizzazione del tunnel di base serve proprio per immettere questo elemento di novità, che è lo stesso che si fa al Gottardo, all'Oesberg e al Brennero, per consentire di far, come ho già detto prima, di far andare in pianura i treni merci anche in presenza delle montagne, perché se i treni merci si devono arrampicare a 1000 metri di quota, bisogna aggiungere locomotori, questo diventa fattore di costo, di aggravio delle procedure, e le do un dato elementare. Noi abbiamo adesso, il progetto prevede che entri in funzione il tunnel di base nel 2023. Semplicemente realizzando questo, i tempi da Torino a Chambéry per i passeggeri scendono dagli attuali 152 minuti a 73, quindi più che dimezzato, e il tonnellaggio trasportabile per ogni singolo treno passa dalle attuali 1000 tonnellate alle 2000, a 2000 tonnellate, cioè si raddoppia la capacità e si dimezza il tempo di percorrenza. Ecco, questo è il primo elementare dato di innovazione che la realizzazione del primo pezzo del tunnel di base è già in grado di apportare.
Però pare che il traffico su questa direttrice sarebbe in continua diminuzione, parliamo di traffico merci, è così?
Allora, mi faccia fare questa metafora, ma che credo sia abbastanza precisa. Allora, lei immagini che negli anni 70 io avessi avuto una copisteria che svolgeva le sue funzioni con quelle splendide macchine da scrivere Olivetti lettera 22. Poi arrivano i computer, arrivano i plotter, arrivano i CD, arrivano queste cose, e io continuo a fare il mio servizio di datilografia e di copisteria attraverso la Olivetti lettera 22. I miei clienti crede che rimangano da me o che vadano dagli altri, presumibilmente vanno dagli altri, e se io voglio contrastare questa tendenza, che cosa avrei dovuto fare? O chiudo la copisteria, no? Oppure decido di rinnovare il parco delle attrezzature. Nel nostro caso l'analogia è del tutto evidente. Alla metà degli anni 70 gli americani hanno cominciato a introdurre i container per il trasporto delle merci. Oggi tutte le merci vanno in container, li vedete sui camion, sulle navi, sui treni. Bene, su quella linea non ci possono passare perché fisicamente non passano all'interno della galleria di Cavour. Allora, a questo punto è evidente che chi svolge le funzioni con le modalità moderne, il container corrisponde al computer nell'analogia che ho prospettato prima, no? Evidentemente cerca altre strade. Ma... E noi abbiamo l'alternativa che o rinunciamo, chiudiamo alle relazioni sulla nostra direttrice, oppure aggiorniamo. Aggiornare vuol dire assumere gli stessi standard del Brennero, del Gottardo, dell'Oesberg, degli altri competitor.
Aggiornare non potrebbe voler dire semplicemente ammodernare e potenziare la vecchia linea senza crearne una nuova?
La pendenza del 30 per 1000 non si può ammodernare. Se io devo far salire i treni a 1000 metri di quota, io non posso ammodernare un bel niente. La galleria di Cavour è una galleria con due binari dentro in una galleria piccolissima che non ha alcuna uscita di sicurezza. Uh-huh. Allora, io non posso ammodernare quello. L'ammodernamento possibile è stato fatto con 5 anni di lavoro, abbassando un po' il binario, che era l'unico modo per allontanare gli oggetti che vengono trasportati sul treno dal tetto della galleria, abbassando il piano dei binari e non potendo allargare la galleria stessa. Allora, questi lavori che sono durati 5 anni, siamo nel 6° anno adesso, hanno costretto i treni ad andare a senso unico alternato, passi tu, poi io aspetto, tu fai i tuoi 14 chilometri, poi tocca a me, eccetera, pensi con quale livello di efficienza e poi ci si stupisce che il traffico sia calato. No, non è possibile quel tipo di ammodernamento nella tratta alpina. È possibile l'ammodernamento tecnologico ed è previsto per la parte di pianura che si pensa di utilizzare per tutta una prima fase, dove si realizza il tunnel di base, una bretella a Torino con la piattaforma logistica di Orbassano, e in mezzo si utilizza per un discreto numero di anni, presumibilmente fino a 35, la linea esistente ammodernata dal punto di vista tecnologico, lavori che peraltro sono già partiti.
Io la ringrazio molto per questo quadro che ci ha prospettato, io le auguro buon lavoro, grazie architetto Mario Virano, presidente dell'Osservatorio TAV, in bocca al lupo.
Grazie dell'opportunità e grazie dell'augurio, grazie, buongiorno.
A risentirci, sentiamo l'altra campana, si fa per dire, saluto in diretta il professor Marco Ponti, ordinario di economia dei trasporti al Politecnico di Milano, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Perché è inutile questo progetto?
Nulla è totalmente inutile, però sicuramente ci sono due fatti, che i soldi pubblici sono molto molto scarsi, lo vediamo dalla manovra in corso e da una serie di altri vincoli alla spesa che esistono anche di origine europea, e che questo progetto abbia scarsa priorità, perlomeno, sembra abbastanza certo, dati i numeri ufficiali in ballo, cioè un costo astronomico.
Quanto?
Del progetto.
Ce lo ricorda?
Il progetto completo, le ultime stime sono 22 miliardi di euro, Italia più Francia, ma si sa, queste sono previsioni, se si guarda quel che è successo all'alta velocità, per l'alta velocità i costi sono triplicati, adesso si potrà essere più ottimisti, ma insomma sono cifre assolutamente impressionanti da un lato.
L'Europa quanto
lato,
ci metterà?
Bruscolini, cioè di sicuri sono solo 680 milioni, di sicuri. Poi ha promesso di arrivare fino a 2 miliardi, ma comunque 2 miliardi o anche 3 miliardi, ma ha promesso, e ci sono forti pressioni internazionali per allocare diversamente questi soldi. Comunque mettiamo l'ipotesi più rosea, che arrivano 3 miliardi per l'intera opera dall'Europa, quindi, e i costi rimangono 22. 22 meno 3 fanno comunque 19 miliardi che devono essere pagati sonanti e ballanti dai contribuenti italiani e francesi, perché il progetto non avrà ritorni finanziari, cioè devono essere pagati a fondo perduto.
Ci diceva Virano che non è possibile ammodernare la linea esistente, quindi è necessario intervenire con una nuova linea che abbia uscite di sicurezza e quant'altro. Voi come rispondete?
Ma voi intanto, io non ho nulla a che vedere con gli abitanti della Val di Susa, di cui non mi frega niente.
Sì.
Se l'opera fosse utile, loro dovrebbero prendersi i loro indennizzi e starsene zitti. Il problema è che casualmente protestano per un'opera di dubbia utilità, questo è il punto vero. Perché? Perché allora i costi sono quelli che abbiamo detto, io uso solo cifre ufficiali.
Certo.
Il traffico è modestissimo, per cui non serve una linea nuova. Attualmente passano 3 milioni di tonnellate di merci, passeggeri, le previsioni ufficiali dicono che ce ne saranno pochissimi, questo dicono le previsioni ufficiali, che ce ne saranno pochissimi. Quindi la linea si fa per le merci. Oggi passano 3 milioni di merci, di tonnellate all'anno. La linea esistente, senza fare nulla, dico nulla, e queste sono di nuovo stime ufficiali, può portare 20 milioni di tonnellate di merci. Il traffico su quella relazione negli ultimi 10 anni è andato diminuendo, non crescendo. E anche sulla strada, cioè non solo sulla ferrovia, anche sulla strada è andato diminuendo. Ora, dire che è un'opera prioritaria sembra, con questi numeri, veramente impossibile. Persino Burlando, che ha interessi perché della Liguria, ma insomma ormai i dubbi sono molto molto ampi, almeno sulla priorità. Poi tutto serve, posso fare un tunnel in qualsiasi punto delle Alpi, certo, qualcosa servirà, ma la priorità, cioè la necessità rispetto ai costi, sembra che ormai questi dubbi siano molto 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 diffusi.
Però a volte la creazione di infrastrutture può innescare dei circuiti virtuosi, per cui poi si può sperare che il traffico stesso aumenti e quindi
si può sperare,
ci sia un ritorno.
I costi sono certi e ci sono opere immensamente più utili e più urgenti.
Per esempio?
Quindi anche questo ragionamento mi lascia molto perplesso. Il traffico di lunga distanza, a cui quest'opera dovrebbe servire, rappresenta circa il 25% del traffico totale. Il 75% del traffico è di breve distanza e lì ci sono tutti i costi ambientali, per esempio l'inquinamento che respira la gente, ma anche i costi per le imprese. Grandissima parte dei costi di trasporto merci per le imprese sono sulle brevi distanze, nelle aree congestionate. Quindi intervenire a migliorare la rete stradale e la rete ferroviaria, dove davvero c'è tanta domanda, con costi molto inferiori a questi, beh, sembrerebbe perlomeno sensato. Persino un ministro economista di parte a me avversa, diciamo così, cioè il ministro Brunetta, ha detto che è molto più urgente fare manutenzione e sistemare quello che c'è che fare grandi opere, per esempio dal punto di vista occupazionale. Uno degli effetti apportati avanti dalla Confindustria di Torino, si sa, la carne lo spirito è forte ma la carne è debole, ha detto: ah, ma creerà un sacco di posti di lavoro, 8.000 posti di lavoro. Ma prima di tutto sono posti di lavoro temporanei, cioè non sono veri posti di lavoro,
certo,
è occupazione che poi finisce come
a progetto, come si suol dire.
Poi sì, per ogni euro speso, un'opera di questo tipo occupa pochissima gente rispetto a altre opere, perché è fatta quasi tutta macchina, presente le talpe e tutto l'impianto ad altissima intensità di capitale che prevede questo tipo di costruzioni, rispetto a lavori a investimenti pubblici con un contenuto di lavoro enormemente maggiore, come sono per esempio le manutenzioni. Le manutenzioni di scuole o di case o di reti stradali o di reti ferroviarie, quel che dicevamo prima,
chiaro,
solo che meno visibile, è politicamente meno visibile. Far funzionare bene la viabilità della Lombardia o della Campania o del Piemonte non è inaugurabile, non so come dire, la visibilità politica rimane scarsa e quindi non ha l'effetto mediatico così caro ai politici in generale.
Più inutile il TAV oppure il ponte sullo stretto?
Questa è una domanda difficilissima, perché è una gara in cui è difficile vedere un vincitore di inutilità nella gara delle inutilità. Ma devo dire, io milanese, che tifo per il ponte sullo stretto. Sa perché? Perché intanto costa molto meno. Questo aggeggio piemontese, come abbiamo visto, le stime ufficiali parlano di 22 miliardi di euro. Il ponte, le stime ufficiali parlano oggi di 8 miliardi di euro, quindi ci vogliono circa 3 ponti per fare la TAV Torino-Lione. E poi la Torino-Lione è un'opera internazionale, oh che bella cosa, mica tanto, richiede che i soldi arrivino regolarmente tutti gli anni da tutte e due le parti del confine, da tutti i governi che si succederanno per i 15 anni della costruzione. Questo rende l'ipotesi di uno stop and go, che abbiamo visto 10 volte in grandi opere di questo genere in passato, ahimè probabile. E poi scavare il tunnel, l'opera non è finita, c'è un'interruzione, non se ne accorge nessuno, non si può lasciare a metà un ponte pur con una campata sì e una no, diventa molto imbarazzante.
Ecco, ma se quest'opera...
Allora, è più probabile che si finisca il ponte, che costa un terzo, tra l'altro, che non la Torino-Lione, anche il ponte serve molto poco.
Ma se la Torino-Lione in questo pezzo d'Italia non si farà, poi l'Europa insomma rimarrà un
L'Europa
po' bloccata.
Prenderà... bloccata, ma se abbiamo detto che non c'è bisogno, che i treni che si prevede, che passano 3 milioni di tonnellate di merci e la linea esistente ne può passare 20 milioni, come santo Dio si può dire che l'Europa rimarrà bloccata? Rimarrà bloccato che cosa dell'Europa, visto che tutto quel che ci vuole passare ci passerà senza problemi?
Come andrà a finire secondo lei?
Questo ci vuole la sfera di cristallo.
Faccio
un'ipotesi. Io posso solo sperare, allora siamo realistici, adesso c'è un progetto low cost, perché qualcuno i numeri ha incominciato a vederli,
sì.
Cioè non sono tutti pazzi, quindi qualcuno ha cominciato a vedere che costa una follia e non ci passa niente, e quindi sta emergendo un progetto low cost. Un progetto low cost ha una canna sola, rimane una canna sola però, rimane comunque di scarsa utilità, dato i numeri che gli ho detto prima, si ricordi quel 3 milioni di tonnellate e 20 milioni di tonnellate senza far nulla,
sì.
Ecco, quindi anche il progetto ha una canna di scarsa utilità, ma almeno ci farebbe risparmiare noi contribuenti un sacco di soldi, quindi io prevedo che si finirà con una soluzione di quel tipo, ma sarebbe auspicabile che ci fosse una riflessione complessiva sulle priorità. Per esempio il Brennero costa la metà e porta il doppio di roba, santo Dio, che dubbi ci possono essere ragionevolmente se ci sono pochi soldi, no? Se un tunnel del tutto analogo costa la metà e ha il doppio di traffico, più del doppio.
Staremo a vedere. Io la ringrazio molto, professor Marco Ponti.
È stato un piacere.
Ordinario di Economia dei Trasporti al Politecnico di Milano. Chissà, ci risentiremo. Buon lavoro.
Anche a voi, arrivederci.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy.
Sono le 15.54 sulla Radio Vaticana in diretta. Vediamo di fare il punto sul traffico romano a quest'ora con il funzionario Sergio Caveglia dal servizio Luce Verde della Polizia Municipale. Buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Che ci racconta?
Ma al momento la situazione è ovviamente tranquilla, anche perché siamo intorno alle 16, non ci sono ancora particolari notizie di traffico. Da quello che possiamo vedere anche dalle telecamere, il traffico, almeno per quanto riguarda il centro di Roma, è tranquillo. Qualche ripercussione su Piazza Adriana in questo momento, su via Cavour, la solita aria intorno a San Giovanni, ma insomma niente di particolare. Anche le consolari non hanno grossi problemi, in quanto da quello che possiamo vedere anche il raccordo è in questo momento abbastanza scorrevole, quindi non ci sono situazioni particolari. Qualche rallentamento sul foro italico tra Salaria e Campi Sportivi in entrambe le direzioni e sulla tangenziale sempre tra Batteria Nomentana e Largo Lanciani, ma lì c'è sempre il problema del restringimento e della deviazione. È chiusa comunque, un paio di difficoltà di circolazione possiamo dare, chiusa via Paesiello. E oggi c'è un ricevimento presso la residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti, quindi via Paesiello, viale Rossini, via Bertolini, la zona è compresa in quell'area, appunto ci sono queste chiusure e quindi queste difficoltà di circolazione. Un'altra cerimonia all'ambasciata italiana presso la Santa Sede, invece difficoltà di circolazione interessano viale Tiziano, viale delle Belle Arti. Qui si tratta di appunto soste e altri problemi, altre deviazioni eventuali appunto di Viale Tiziano nel tratto compreso tra Viale delle Belle Arti e Fratelli Archibugi, quindi questa è quanto. Di più al momento non abbiamo.
Grazie, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi.
15.56 Radio Vaticana in diretta, continuate a seguirci, potete farlo anche cliccando sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Grazie a Roberto Venturini alla parte tecnica, Luciana Fantini in regia. Tra 3 minuti circa l'aggiornamento flash news in lingua francese e inglese. Noi ci risentiamo domani pomeriggio alle 15.10.